secondo brano che vi proponiamo è invece un brano molto lungo dell'Antico Testamento. Forse alcuni di voi lo conoscono, però è meglio rileggerlo per intero, perché così abbiamo la situazione un pochettino più chiara.
Il primo libro dei Re, capitolo 21, versi 1-29. In seguito avvenne il seguente episodio. Naamo di Israele possedeva una vigna vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Naamo: cedimi la tua vigna, siccome è vicina alla mia casa ne farei un orto. In cambio ti darò una vigna migliore, oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo che vale. Naboth rispose ad Acab: mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri. Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dette di Naboth di Israele, che aveva affermato: non ti cederò l'eredità dei miei padri. Si coricò sul letto, si girò verso la parete e non volle mangiare. Entrò da lui la moglie Jezabele e gli domandò: perché mai il tuo spirito è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare? Le rispose: perché ho detto a Naboth Israel: cedimi la tua vigna per denaro, o se preferisci te la cambierò con un'altra vigna, ed egli mi ha risposto: non cederò la mia vigna. Allora sua moglie Jezabele gli disse: tu ora eserciti il regno su Israele, alzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la darò io, la vigna di Naboth di Israele. Essa scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e ai capi che abitavano nella città di Naboth. Le lettere scrisse: bandite un digiuno e fate sedere Naboth in prima fila tra il popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini iniqui, i quali l'accusino: hai maledetto Dio e il re. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo, ed egli muoia. Gli uomini della città di Naboth, gli anziani e i capi che abitavano nella sua città, fecero come aveva ordinato loro Jezabele, ossia come era scritto nelle lettere che aveva loro spedite. Bandirono il digiuno e fecero sedere Naboth in prima fila tra il popolo. Vennero due uomini iniqui che si sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono Naboth davanti al popolo, affermando: Naboth ha maledetto Dio e il re. Lo condussero fuori dalla città e lo uccisero lapidandolo. Quindi mandarono a dire a Jezabele: Naboth è stato lapidato ed è morto. Appena sentì che Naboth era stato lapidato e che era morto, disse ad Acab: su, impadroniciti della vigna di Naboth di Israele, il quale ha rifiutato di vendertela, perché Naboth non vive più, è morto. Quando sentì che Naboth era morto, Acab si mosse per scendere alla vigna di Naboth di Israele e prenderla in possesso. Allora il Signore disse a Elia il Tisbita: su, recati da Acab, re di Israele, che abita in Samaria. Ecco, è nella vigna di Naboth, ove è sceso a prenderla in possesso. Gli riferirai: così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi. Per questo, dice il Signore, nel punto dove lambirono il sangue di Naboth, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse a Elia: mi hai dunque colto in fallo, o mio nemico? Quegli soggiunse: sì, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, ti farò piombare addosso una sciagura, ti spazzerò via, sterminerò nella casa di Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Poi, riguardo a Jezabele, il Signore dice: i cani divoreranno Jezabele nel campo di Israele, Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli dell'aria. In realtà nessuno si è mai venduto a fare il male agli occhi del Signore come Acab, istigato dalla propria moglie Jezabele. Commise molti abomini, seguendo gli idoli, come avevano fatto gli amorrei, che il Signore aveva distrutto davanti ai figli di Israele. Quando sentì tali parole, Acab si strappò le vesti, indossò un sacco sulla carne e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. Il Signore disse a Elia il Tisbita: «Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò piombare la sciagura durante la sua vita, ma la farò scendere sulla sua casa durante la vita del figlio».
Bene, un po' come nel brano che abbiamo già visto insieme di Davide e Bezzabea, c'è un susseguirsi di fatti, uno concatenato all'altro, che portano a un disprezzo della vita dell'altro, al peccato, ma che partono da qualcosa di più profondo. Qual è la relazione, se c'è? Qual è la relazione con il Signore? Allora, Jezabele parte con una certa sicurezza: ti darò una vigna migliore. No, Acab gli chiede a Nabot: ti darò una vigna migliore. Ecco, parte con la lusinga. Non riesce a ottenere ciò che desidera con la lusinga e quindi inizia l'inganno, iniziano le bugie, ecco. Iniziano tutta una serie di atti, uno concatenato all'altro, per possedere di fatto. Jezabele rincara, ecco, la dose quando dice: io ti darò la vigna. Si pone al centro. Allora, nella preghiera possiamo essere attenti in particolar modo alle dinamiche di ciò che accade. Mi piace una cosa, me la prendo. Che sia mia o no, questo non ha una grandissima importanza. Dicevo, in soldoni Davide rimane colpito da Bezzabea, ecco, e la vuole per sé. Una situazione simile. Cosa ci può essere di comune? Evidentemente si possono fare diverse osservazioni. Non c'è una fede, un credere in una relazione con il Signore, qualcosa di fondante e di profondo. C'è una distorsione nella relazione con Dio, veramente molto grossa. E come diceva prima Mario, la distorsione in una relazione con Dio tocca poi tutte le altre dimensioni: la relazione con me stesso e con gli altri, la relazione coniugale anche, che non è una relazione in cui uno aiuta l'altro ad approfondire il bene, il senso della vita, ma uno aiuta l'altro in un modo estremamente negativo. Non ci si sostiene, ci si aiuta ad infossarsi. In questo caso la moglie aiuta il marito a infossarsi, ecco. Ci sono due comandamenti, due leggi consegnate al popolo di Israele che vengono trasgredite, non vengono rispettate. Nel caso di Davide e Bezzabea, non desiderare la moglie del tuo prossimo, in questo caso almeno uno, non desiderare le cose del tuo prossimo. Ed è distorta anche la relazione con il fratello, la relazione tra Acab e Nabot è distorta, perché Nabot, che ha la vigna tanto ambita, non ricorda ad Acab che la sua libertà comunque è limitata, perché è limitata dalla presenza del fratello, e questo può essere una benedizione, ma viene visto come invece in modo da contrapporsi, ecco. Il dominio sull'altro prevale, non c'è un mettersi a servizio insieme di uno stesso Dio. Allora, in questo caso non c'è una fede in una relazione profonda e vitale col Signore, c'è una relazione particolare, ecco, distorta. Deve intervenire Elia, che cerca di far vedere la verità, in modo anche molto netto e molto duro. Ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi di... Ci vuole un intervento a gamba tesa del Signore in questa situazione perché si possa vedere qual è la verità. E un'altra immagine forse da Gesù che accompagna la vedova col figlio morto. Però in questo episodio il Signore cerca il cambiamento della vita e della mentalità di Acab, che fa un cammino che è descritto al fondo di questo episodio. Si corica con il sacco, cammina a testa bassa, indossò un sacco, digiuna, fa un gesto concreto per dire qualcosa di più profondo. La vita spirituale è fatta di gesti concreti. Ce lo ricorda Acab. Il Signore ci propone allora a questo punto, si propone di non far più piombare la sciagura durante la vita di Acab, perché Acab ha fatto un cammino. Quindi, nonostante ciò che ha fatto, la presenza del Signore è ancora una volta una presenza di misericordia che ha provocato ad aiutato Acab a camminare. Non mi dilungo sul fatto poi che dice: farò scendere comunque sulla sua casa una sciagura durante la vita del figlio, ecco, questo sarà, ma non è perché il Signore punisce uno e non l'altro, perché uno è più bravo e l'altro meno bravo. Questa sarebbe una visione un po' semplicistica, ecco, ci sono degli approfondimenti che si possono poi fare e che faremo nelle serate successive. Quello che è importante in questa prima fase in cui ci avviciniamo a quello che è il riconoscere la gravità del peccato e ancora l'interrogarci su che tipo di relazione siamo con il Signore. Forse è perché non siamo in una relazione sufficientemente profonda che riusciamo a commettere il peccato, o in una relazione abbastanza distorta ancora.
Possiamo concludere queste riflessioni con la preghiera e poi ci prendiamo un poco di tempo per uno scambio, se c'è qualche domanda, qualche considerazione da fare, così. Allora, qui abbiamo questa serie quasi litanica di situazioni che ci ricordano situazioni, possiamo dire, più che di peccato, forse situazioni di disagio, situazioni di necessità, di bisogno. Allora possiamo fare così, che incominciando le donne, leggono il primo versetto e poi le prendiamo noi e andiamo avanti fino alla fine. L'idea è quella di metterci di fronte al Signore e di dirgli: sono qui, Signore, come così, come questi diversi personaggi che ci vengono ricordati nella Sacra Scrittura. L'ultimo versetto, quello che riguarda Maria, sua madre, lo leggeremo tutti insieme. Cominciate voi.
Come la peccatrice in casa di Simone e il fariseo, sono qui, Signore.
Come l'uomo assalito dai briganti sulla strada di Gerico, sono qui, Signore.
Come l'adultera che tu perdoni, sono qui, Signore.
Come il figlio prodigo che torna a casa, sono qui, Signore.
Come Zaccheo che ti accoglie a casa sua, sono qui, Signore.
Come la samaritana al pozzo di Giacobbe, sono qui, Signore.
Come il cieco nato alla quale ridoni la vista, sono qui, Signore.
Come Lazzaro che tu risusciti, sono qui, Signore.
Come Pietro che ti rinnega, sono qui, Signore.
Come Giuda che ti tradisce, sono qui, Signore.
Come il Cireneo che ti aiuta a portare la croce, sono qui, Signore.
Come il buon ladrone al quale tu prometti il paradiso, sono qui, Signore.
Come Giuseppe di Arimatea, che onora il tuo corpo, sono qui, Signore.
Come Maria Maddalena, che ti ha seguito fino ai piedi della croce, sono qui, Signore.
Come Giovanni, il discepolo amato, sono qui, Signore.
Come Maria, tua madre, che ha atteso in silenzio il compimento delle tue promesse, sono qui, Signore. Sia gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Bene, allora possiamo dedicare un poco di tempo a una conversazione, o qualche osservazione che volete fare, qualche domanda che vi è venuta, qualche considerazione che avete maturato, e un po' di condivisione, facciamo così, per dare solennità alla cosa. Mi piace questo strumento.
Allora, a me è successa questa cosa, no? Mentre inizio la spiegazione appunto di Mario, era come se vedessi da un'altra prospettiva diciamo il peccato, appunto quando si parlava anche del male che arriva nella propria vita, alla quale si dà comunque, si chiede un perché, no? Il Signore proprio a me, o perché, o che il Signore non ha mai condannato nessuno, non ha mai fatto la giustizia, diciamo, per quello che si è fatto di male, così. Anche se non c'è la soluzione, cominciamo a dire, ma forse c'è una visione diversa da quella che ho comunque.
E poi è arrivato
l'ultimo brano.
Ma se mi trovo a meditare questa cosa, alla fine niente, ma contro tutto quello che e torno indietro. Poi lei ha detto però che ne parleremo nelle prossime.
No, può essere un aggancio per andare avanti sul discorso del peccato. Sì, però effettivamente manca un mese. Quindi rimanere in sospeso.
Comunque forse qualcosa si può dire, tu volevi, qualcosa si può dire, c'è stato venerdì scorso lì al San Carlo, alla chiesa di San Carlo, c'è stata una conversazione con Alberto Maggi, una conversazione molto interessante. E il punto di partenza era proprio questo, si chiedeva il male per esempio dei bambini, perché ci devono essere dei bambini che soffrono, e lui dava una spiegazione storica interessante, detta in sintesi estrema, però potete andare sul sito e sentire la conversazione sua, che è molto interessante, poi fatta con una vivacità di toni, di passione, che avrebbe soddisfatto alcuni di voi. E comunque lui dice in sostanza questo: all'inizio le cose erano molto chiare per la mentalità della gente, c'era un Dio buono e un Dio cattivo. Dal Dio buono veniva tutto il male e tutto il bene, e dal Dio cattivo veniva tutto il male. Poi, quando man mano che il popolo è andato avanti e ha cominciato a capire che il Dio è uno solo, hanno cominciato a dire che da Dio, l'unico Dio, veniva sia il bene che il male. E troviamo molte tracce di questo, per esempio nel libro anche dell'Esodo si dice che Dio indurì il cuore dell'uomo, del faraone, eccetera. Cioè tutto quello che succedeva era Dio che lo faceva succedere, o in bene o in male. Però questo Dio che provocava anche il male, un pochino alla volta dava fastidio nella riflessione teologica, diciamo, del tempo. Tra parentesi, dobbiamo capire che Dio non si è rivelato all'inizio dell'umanità così in maniera lampante, si è lasciato conoscere un pochino alla volta, attraverso i secoli. Quindi troviamo tracce nella Bibbia stessa di questa evoluzione della concezione di Dio. E allora disturbava il fatto di pensare che Dio poteva provocare il male. Allora, diceva il padre Maggi, allora hanno fatto leva sul peccato. Allora vuol dire che Dio di per sé non è quello che fa il male, ma è l'uomo che fa il male, e quindi è l'uomo che si castiga da solo, si tira addosso tutti i mali che ci sono, perché Dio di per sé non può volere il male. Cioè sono tutte delle elaborazioni teologiche dove le persone attraverso i secoli hanno cercato di darsi una spiegazione di questo fenomeno che è così difficile da capire. Questo brano che abbiamo letto di Naboth e di re Acab evidentemente risente di questo periodo in cui erano convinti che Dio avesse preso parte del più debole fino a opprimere il più forte, fino a castigarlo, fino alla terza e alla quarta generazione, anzi per mille sì, fino alla terza e alla quarta generazione, pur rimanendo sempre vero che la benevolenza invece del Signore era garantita per mille generazioni. Quindi diciamo che il bene batte il male 1000 a 4, se proprio si vuole fare un paragone. Però la domanda è molto, molto vera, la possiamo capire soltanto se collochiamo il brano in un contesto di evoluzione di una comprensione del Signore. Di queste evoluzioni ce ne sono state molte. Per esempio, un'altra importante riguarda il premio eterno. Per molto tempo dicevano i buoni si guadagnano la vita eterna con la loro bontà, e anzi hanno già vita buona qui sulla terra, molti beni, molti figli, eccetera. Poi hanno cominciato a vedere che non era vero, che c'erano anche dei fettentoni che avevano una vita molto buona sulla terra. Loro non riuscivano più a ottenere insieme le cose, hanno dovuto inventare. Cioè l'uomo ha adattato un pochino alla volta la sua capacità di comprensione del Signore, come se fosse trovato di fronte a una luce troppo abbagliante e solo un pochino alla volta l'ha capita. La rivelazione noi ce l'abbiamo nella figura di Gesù, è Lui che ci parla di Dio. Come dice San Giovanni nel primo capitolo del suo Vangelo, Dio nessuno l'ha mai visto. Chi ce ne parla non per sentito dire, ma per esperienza personale è Gesù. E Paolo dirà, Gesù è il volto visibile del Dio invisibile. Quello è il nostro punto di riferimento. Quello che è venuto prima è storia sacra, storia di millenni di progressiva comprensione del mistero. Non so se...
Aggiungo anche un'altra indicazione. Allora, questa sera noi abbiamo ricevuto alcune istruzioni per rivedere la giornata, l'esame della giornata, che un po' è un invito a rivedere il nostro modo di porci e le dinamiche che creiamo o che accadono nella nostra giornata. Allora, mi sembrava importante proporre un brano in cui, invece di dare delle indicazioni su guarda la figura di Gesù come si muove, il significato di questa parola, eccetera, noi siamo invitati a vedere più le dinamiche, come si muovono i personaggi e che cosa fanno, in modo che poi, rivedendo la mia giornata, io possa rivedere, ecco, è come un invito a rivedere le mie dinamiche personali. Primo. Secondo, voleva essere un po' provocatorio la presenza di un brano così all'interno di quelli per la preghiera, perché appunto può effettivamente, come dicevate, rimandare un'immagine di Dio con una bella pace, adesso appena ti muovi, che può essere una immagine che abbiamo di Dio ricevuto poi nell'educazione. Allora, oltre a rivedere le nostre dinamiche appunto di mancanza di relazione, oserei di più dire, piuttosto che di peccato, è importante che ci rivediamo anche con l'immagine che abbiamo di Dio, e con che è un'immagine appunto che talvolta è difficile scardinare, per cui la presenza di un po' provocatoria di un brano così forte, lasciato anche in sospeso volutamente, è proprio per spingere a vedere come ti vedo il Signore. Dopodiché il discorso della presenza del male nella mia vita e nella vita del mondo è la domanda, ecco, e quindi per quello che ho detto sarà poi ripreso e continueremo a riprenderlo, perché non esiste un ricettario, ecco. Mi sembra molto importante la puntualizzazione che diceva Mario, però la collocazione questa sera era per provocatoria voluta.
Allora, mi viene in mente Carina Bere, perché la frase, perché io mentre la meditavo l'ho pensata che in realtà era un pensiero di Caino, quello che non aveva, non aveva gradito l'offerta di Caino, invece aveva, e io ho sempre pensato che era una sua immaginazione, cioè che non è che magari non aveva ricevuto il raccolto e aveva pensato lui non ha gradito la mia offerta, però in realtà pensavo che era una proiezione tutta mentale di Caino. E invece volevo chiedere a livello pratico come usare i passaggi della preghiera, cioè tutti quelli prima, no? Tutti quei punti, per esempio, no? Perché ci sono magari anche brani brevi, cioè sì. Ci si deve porre tipo uno dice stasera medito su che cos'è il male e medito su quello, cioè a livello pratico come si possono
esercitare? Sì, al limite si può cominciare da qualunque. L'idea è sempre suggerita dallo stesso Ignazio, è di fermarsi là dove trovo gusto. Quindi magari do una scorsa all'inizio e vedo tra questi argomenti che divengono, ce ne sono alcuni che mi richiamano qualche cosa che mi sembra che probabilmente se mi fermo su questo punto mi è stato detto che trovo qualcosa di interessante, bene, mi fermo lì, poi passo ad altri. Non è quindi una successione strettamente logica, anche se credo che valga la pena incominciare in qualche maniera chiedendoci qual è la nostra percezione del male, che cos'è che consideriamo male. Quella Mariella di cui vi dicevo considerava male la rottura del braccio. Ecco, io cos'è che considero male? La cosa che considero veramente una grossa disgrazia nella mia vita. È sorprendente come delle persone che pure hanno sofferto, che hanno trovato anche proprio delle grosse sofferenze nella vita, non dicono che quella è stata la disgrazia. La disgrazia magari la mettono altrove, la mettono per esempio in una mancanza di relazione significativa, ma non tanto la sofferenza in quanto tale. E allora, cominciamo da lì, chiediamoci un pochino che percezione ho, e poi mi posso chiedere, ma il Signore che percezione ha? Che cosa mi dice che è male? O se io penso a Lui, che cosa è? Enrico ha insistito molto su questa bella realtà che è la relazione. siamo fatti per una relazione. Allora il male dovrebbe essere incominciato a pensare proprio all'interno delle relazioni, le relazioni con il Signore, le relazioni con gli altri, la relazione con me stesso, la relazione con le cose, laddove non sono soddisfatto delle mie relazioni affettive, cerco delle compensazioni che possono essere riempitive ma non sananti. Quello mi sembrerebbe essere un buon punto di partenza in ogni caso.
Anche nell'ambito dell'ora di preghiera, per esempio, un libero. Cioè questo rientra in una possibilità alternativa ai due brani. Quindi uno si mette e dice, stasera invece del brano faccio questa meditazione un po' più libera.
Assomigliano un pochino più a un creare un clima di per. Quindi direi che se si riflette su queste cose si può anche prendersi la libertà, soprattutto in questo periodo liturgico dove le stimolazioni sono piuttosto abbondanti, a fermarsi eccetera, si può anche prendere la libertà di non stare precisi nel tempo, ma di creare un clima dove ritorno durante la giornata, ci penso, non so, vado in giro per Milano, vedo il male e vedo il bene, mi fermo a mezzogiorno oppure mi fermo alla sera e mi chiedo che cosa ho visto di male, perché lo considero male, che cosa ho visto di bene, perché lo considero bene. Sarebbe interessante per esempio un esame di coscienza da questo punto di vista. Allora non c'è bisogno di un tempo preciso, ma diventa una specie di clima. Comprende?
Riagganciandoci invece alla settimana scorsa al discernimento, faccio un esempio su di me. Cioè, è mia abitudine prendere la metropolitana due volte al giorno. A seconda se ho pregato prima o non ho pregato prima di salire la metropolitana, quello stesso tragitto cambia valenza. Cioè il giorno in cui ho una relazione di grazia, vedo la bambina che sorride, le facce delle persone, vedo vita, e il giorno in cui invece non ho vita in me e sono in desolazione, ma magari non lo so, cioè non è che esco di casa e dico oh, guarda oggi sono in desolazione, sta di fatto che magari per una settimana di fila andare in metropolitana mi fa solo vedere e percepire delle cose che a me suonano sgradevolissime. Allora è importante unire anche questa lettura dei propri umori nel, no? e mettere in relazione. Allora quello che a me sembra male è una mia proiezione, a me sembra che tutti coloro che vivono a Milano e sono nella metropolitana alle 9:10 affollati stiano facendo una vita terribile. E allora com'è possibile che due giorni dopo quelle stesse persone, quella stessa folla, non mi dà una percezione di male, di depressione, di alienazione? Non sono risposte aperte, no? E però io credo è anche sentire quanto il mio essere in relazione con il Signore magari porta luce in situazioni che sono oggettivamente alienanti e però è possibile modificarle.
Ancora qualche minuto se volete, sono aperte le iscrizioni per... Come un'altra grossa riflessione potrebbe essere fatta sempre alla stessa maniera, quindi senza dedicarle un tempo particolare, adesso vado a riflettere su questa, ma coltivandola un pochino, è quella sul perdono, per esempio. Perché è una realtà interessante questa del perdono, e la capacità di perdonare che di per sé non è esclusivo di persone che hanno fede, e il perdono è anche qualche cosa che ha una sua grossa valenza psicologica, è capace di disinnescare dentro di noi dei sentimenti, dei risentimenti che, lasciati lì a lungo, generano cattivo umore, alito cattivo. E c'è bisogno, senza dimenticare il fatto, ma c'è bisogno di disinnescare la sua capacità mefitica. Credo che il perdono fa bene non soltanto a chi è perdonato, ma anche a chi perdona. E sarebbe interessante, per esempio, anche riflettere su, a partire da situazioni che possiamo vivere anche noi. Ho conosciuto una signora che è morta da qualche anno, che è morta arrabbiata, e mi ricordo che una volta, parlando con lei, le avevo chiesto il perché di questo rancore che aveva nei confronti, in modo particolare, di alcuni nipoti, e mi ha dovuto confessare che non si ricordava più perché. Però lei sapeva che doveva avere rancore, e quindi quando tu hai un rancore, questa persona, il tuo nemico, chiamiamolo, ti è sempre